Questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato racconta una situazione apparentemente normale, ma in realtà piuttosto paradossale. Dunque Gesù si incontra con un funerale, una scena molto comune evidentemente, chi non ha mai visto un funerale. Però in quel momento succedono una serie di cose particolari. Adesso voglio farvi notare una per una, diciamo, tutte le bizzarrie di questo racconto e poi dopo commentiamo insieme. Dunque, innanzitutto Gesù interrompe il funerale. Ora, io non so voi, ma io credo che si debba avere un rispetto sacro per i morti, no? Dunque, interrompere un funerale è una cosa pazzesca. Gesù interrompe, li ferma. Poi va dalla donna e Luca dice, vedova, e il morto era il suo figlio unico, quindi nella disperazione più totale sicuramente, e dice a questa donna, non piangere. Ma ve l'immaginate una situazione del genere? Uno va a un funerale, cioè una persona vedova, gli è morto un figlio, vai lì e gli dici non piangere? Alla messa prima, quando ho fatto questa domanda, una signora mi ha risposto, il Don Ceffone, e c'ha ragione. Non credo che non ci sia dolore più grande nella vita di un uomo che perdere un figlio. Perdere un figlio è una cosa pazzesca, non so neanche immaginare che sofferenza può essere. E Gesù dice a questa donna, non piangere. Dopodiché fa una cosa che per un ebreo, bisogna conoscere gli ebrei per capire quanto è pazzesca la cosa che fa Gesù, per un ebreo è sconvolgente. Cioè va e tocca la bara. La bara per gli ebrei è per definizione la cosa più impura che ci sia, perché la morte è l'impurità. Non si può toccare una bara. Ok? E invece Gesù tocca la bara. Tocca la bara perché vuole in qualche maniera entrare in contatto con la morte di questo ragazzo. Vuole toccare la sua morte, per così dire. E poi fa ancora una cosa più sconcertante. Parla rivolgendosi direttamente al ragazzo. Fanciullo, io dico a te, alzati. Ve l'immaginate? Cioè stiamo celebrando un funerale, qui in chiesa entra uno dalla porta, va davanti alla bara durante il funerale e dice, ehi tu alzati, esci dalla bara. E il ragazzo, nota Luca, si alzò e incominciò a parlare. Questo è molto interessante. Da che cosa capiamo che era morto? Capiamo che era morto dal fatto che non parlava più. La morte è la rottura della comunione, la morte è la fine del dialogo, la morte è il momento in cui le persone non si parlano più. E di fronte alla chiamata di Gesù, questo ragazzo ricomincia a parlare. Era morto, si alza e ricomincia a parlare. Adesso che abbiamo identificato gli elementi fondamentali di questo racconto, proviamo un po' a interpretarli. Diciamo che lo possiamo dividere in tre tappe fondamentali. L'elaborazione del lutto, l'incontro con Gesù e la risurrezione. Dunque, prima tappa, l'elaborazione del lutto. C'è un funerale, tutti piangono. Nel mondo antico si era molto più in contatto con la morte di oggi. Intanto perché era molto più comune morire, cioè morire non passa mai di moda, però a quel tempo evidentemente c'era una mortalità infantile molto più alta, quindi le condizioni igieniche erano quelle che erano, per cui era evidentemente un fatto talmente quotidiano la morte che ci si doveva fare i conti più spesso. E la gente ci faceva realmente i conti. Il lutto, il dolore, il pianto hanno questa funzione. Servono a ricordarci che la morte c'è. Servono a ricordarci che dobbiamo morire. E ricordarci che dobbiamo morire è una cosa importantissima. Ricordate quei monaci nel film di Benigni Troisi, ricordati che devi morire. Ricordati che devi morire è un principio di saggezza fondamentale. Ricordati che devi morire significa ricordati che la tua vita è preziosa, che la tua vita la devi impiegare bene, non la puoi sprecare. Ricordati che devi morire, significa ricordati che hai un colpo solo da sparare e quindi devi mirare bene. È molto sano ricordarsi che dobbiamo morire. È molto sano, ma non è ancora cristiano, eh? È semplicemente un fatto esistenziale, umano. Ed è sconvolgente vedere come in questo nostro tempo noi stiamo facendo di tutto per dimenticarci che dobbiamo morire. È un segno interessante vedere quando muore qualcuno, subito comincia la gara a capire di chi è la responsabilità. Perché è morto questo? È morto perché non sono stati rispettati i criteri di sicurezza, è morto perché qualcuno ha sbagliato, è morto perché qualcuno non ha fatto il suo dovere, qualche volta è anche vero. Ma guardate che anche ammesso che non sbagliate mai nella vostra vita, cosa che è impossibile, morirete comunque. Non è che il rispetto di tutte le regole, di tutte le procedure, di tutte le cose vi mette al sicuro dalla morte, sapete? È un appuntamento infallibile. Ci sono negli Stati Uniti, stanno arrivando anche in Italia, a Roma no per fortuna, a Roma non l'ho vista mai, l'ho vista a Milano, una cosa che si chiama funeral house. Che cos'è una funeral house? Una funeral house è una casa dove si porta il defunto. La gente non vuole tenersi il morto in casa e quindi dopo la morte che cosa fa? Lo portano in queste funeral house. Io trovo pazzesca questa cosa. Questa tradizione italiana di tenersi il morto in casa è bellissima, dolorosa per carità, terribile, ma bella perché ti consente di separarti piano piano, ti consente di salutarlo poco alla volta il tuo morto. E di far pace con l'idea della morte. Quando c'è lì un cadavere per 24 ore, 48 ore, ci parli, lo accarezzi, lo saluti, ti rendi conto veramente di che cos'è la morte. È una cosa molto, molto, molto sana. Ed è un peccato che si stia perdendo questa cosa molto, molto, molto sana. Noi italiani siamo una felice eccezione ancora, ma non durerà a lungo tempo. Dunque, l'elaborazione del lutto. Ricordati che devi morire. Benissimo. Ma soprattutto, se sei cristiano, ricordati che devi risorgere. Troisi nel film, a quello che gli dice ricordati che devi morire, risponde aspetta me lo segno. Un cristiano piuttosto dovrebbe rispondere ricordati che devi risorgere. Perché in realtà l'elaborazione del lutto, l'accettazione della morte nella propria vita è solo il primo passo. C'è molto di più di questo. In mezzo, tra la morte e la risurrezione, c'è l'incontro con Cristo. C'è questo incontro con Cristo bellissimo di questa vedova che incontra Gesù nella sua disperazione, nel suo dolore. C'è questo incontro bellissimo di questa vedova che si trova di fronte ad un uomo che per la prima volta gli dice veramente non piangere. E gli dà motivo per non piangere. L'incontro con Cristo è qualcosa che ci stravolge, che ci butta la vita all'aria. Nella seconda lettura San Paolo ci racconta il suo incontro con Cristo e ci racconta di come questo incontro con Cristo lo ha ammazzato. San Paolo era un fariseo, orgoglioso della sua fede giudaica, pieno di fervore, pieno di slancio, di passione. Dopo che ha incontrato Gesù, Paolo il fariseo muore. E nasce Paolo il predicatore. Muore l'uomo forte, convinto della sua legge, della sua giustizia. Muore il persecutore, muore l'uomo intransigente, nemico di ogni eresia, e nasce l'evangelizzatore dei popoli. L'incontro con Gesù è qualcosa che ci fa morire ed è qualcosa che ci fa risorgere, metaforicamente, si intende. Nel rito del battesimo, quando si dà il battesimo agli adulti, si fa il battesimo per immersione. Il candidato viene coperto completamente dall'acqua e poi riemerge dall'acqua dall'altra parte. È chiaro il simbolo, muore nell'acqua, muore il suo uomo vecchio e rinasce il suo uomo nuovo, che infatti viene vestito di una veste bianca, che è precisamente il simbolo della nuova vita che incomincia per lui in quel momento. Il battesimo è morte e risurrezione. Voi quando portate i figli a battezzare li state seppellendo, ed è necessario che siano sepolti perché devono rinascere in Cristo come uomini nuovi. Allora, noi possiamo credere nella risurrezione dei morti, possiamo credere nella risurrezione dei corpi, perché abbiamo fatto esperienza nella nostra vita della potenza della parola di Dio che ci fa risorgere. Se io ho sentito dentro di me la forza con cui Gesù, chiamandomi, mi ha strappato dalla mia tristezza, mi ha strappato dal mio dolore, mi ha strappato dalla mia durezza di cuore e mi ha chiamato a vivere una vita diversa, se io ho sentito dentro di me la forza di questa parola, allora posso credere che questa parola è abbastanza forte anche da strapparmi dalla morte biologica, che è esattamente quello che accade in questo brano del Vangelo. Gesù si rivolge a questo ragazzo, lo chiama e lo richiama alla vita, per l'appunto per la forza di questa sua parola, per la forza di questa sua chiamata. Se io ho sperimentato dentro di me la forza della parola di Cristo, allora posso credere che questa parola è più forte anche della morte biologica. Questo corpo che noi abbiamo, questo corpo che abbiamo ricevuto dalla nostra mamma, un giorno sarà mangiato dai vermi, è vero? È un fatto, è inutile che ci giriamo intorno. Ma se questo corpo è pieno di Spirito Santo, immagine un po' fastidiosa, vero? Ma l'ho usata apposta, perché così ci rendiamo conto proprio della concretezza, del realismo della cosa. Ma se questo corpo qui è stato chiamato da Gesù, questo corpo può vivere ancora. Il giorno del nostro battesimo, questo nostro corpo, che sarà mangiato dai vermi, è stato unito allo Spirito Santo. Cioè, dentro questo corpo è entrata una scintilla divina. Allora, questo corpo non è più il corpo che io ho ricevuto dalla mia mamma. Quello è stato sepolto nel battesimo. Adesso che è pieno di Spirito Santo, questo corpo è un corpo deificato. Perché? Perché lo Spirito Santo è Dio. E se in me vive questa scintilla di Dio, che è lo Spirito Santo, allora questo corpo di carne è più di quello che è. Questo corpo vivrà, non per le sue proprie virtù, non per la sua propria forza, ma vivrà per lo Spirito Santo che ci sta dentro. È quello che lo fa vivere questo corpo. Cos'è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è la nostra relazione con Dio. Lo Spirito Santo è precisamente il fatto che Gesù mi chiama e io rispondo. Lo Spirito Santo è il bacio che mi lega a Dio. Ed è questo quello che mi fa vivere. Conoscete tutti la favola della bella addormentata, no? Ecco, è una favola profondamente cristiana, molto bella. Chi è il principe che ci bacia e ci risveglia dalla morte? È Gesù. E questo bacio è per l'appunto quello Spirito Santo che ci è già stato dato, eh? Non è che lo dobbiamo aspettare lo Spirito Santo, non è che viene dato a pochi privilegiati, per carità, no, sei stato battezzato, hai già ricevuto lo Spirito Santo, hai già ricevuto in te stesso una vita più forte della morte, hai già ricevuto il bacio del principe. Il bacio che Gesù dà a questo ragazzino. Fanciullo, dico a te, alzati. Che meraviglia. Allora vedete, cambia tutto. Ma se noi crediamo veramente che i morti risorgono, perdonatemi il gioco di parole, ma a Roma si dice, e chi t'ammazza? È così. E d'altra parte, questo è veramente il cuore, il centro della nostra fede. Io credo che non siano molti di quelli che vengono a messa, non è che voglio farvi l'esame adesso, però non credo che siano molti di quelli che vengono a messa, quelli che sono realmente convinti che i morti risorgono. Si capisce da come parliamo, si capisce dal nostro modo di ragionare, si capisce dal nostro modo di fare, da tanti modi di dire, alla morte non c'è rimedio. Può un cristiano dire che alla morte non c'è rimedio? Scusate, Non è così. Ricordati che devi morire, sì, ricordati soprattutto che devi risorgere. Con la resurrezione, con la fede nella resurrezione, sta o cade tutto il cristianesimo. San Paolo dice, se noi non crediamo nella resurrezione dei morti, noi siamo i più miseri degli uomini. E ha ragione, perché senza la fede nella resurrezione il cristianesimo è soltanto un moralismo, e per di più bello noioso. È la resurrezione dei morti che rende la nostra fede appassionante, vitale, gioiosa, liberante. È la fede nella resurrezione che rende la vita cristiana bella e degna di essere vissuta. Altrimenti è tutto sacrificio. Altrimenti è tutto soffrire. E perché devo soffrire se poi non risorgo? E che me lo fa fare di morire per il mio prossimo se poi non risorgo? E chi me lo fa fare di andare in croce se poi non risorgo? O crediamo alla risurrezione dei morti, o abbiamo trasformato il cristianesimo in una prigione delle anime. Solo la fede nella risurrezione rende liberante la nostra fede. E d'altra parte, però, quanto è liberata una vita una volta accettata questa idea meravigliosa che se sei unito a Cristo non muori più. Quanto è liberata la tua vita, liberata dalla paura, liberata dal giudizio, liberata dall'angoscia. Gli ebrei hanno un modo di calcolare il tempo diverso da noi occidentali. Si nota bene nel Salmo che abbiamo recitato. A un certo punto c'è questo versetto che dice: alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia. Uno lo legge magari senza attenzione e non ci pensa. Ma un italiano avrebbe detto il contrario. Un italiano avrebbe detto: al mattino arriva il pianto e alla sera ecco la gioia. Perché? Perché per noi europei, per noi occidentali, la sera viene dopo il mattino. Sembra logico, no? La giornata comincia all'alba e finisce al tramonto, giusto? Per gli ebrei no. Per gli ebrei la giornata comincia al tramonto e finisce al tramonto successivo. Questo sembra una stupidaggine, quello che sto dicendo, è il segno di un modo di pensare totalmente differente. Totalmente differente. Perché per noi la vita si conclude con un tramonto. Capite? Per gli ebrei la vita inizia con un tramonto. Per noi la vita finisce con la morte. Per gli ebrei la morte finisce con la vita. Capite il modo completamente diverso di vedere le cose? Tutto cambia se noi impostiamo le cose così. Questo è il motivo per cui mettiamo i fiori sulle tombe, sapete? Lo dico a tutti i funerali, quindi probabilmente l'avete già sentita questa cosa. Ma perché mettiamo i fiori? Non è mica una roba scontata, eh? Non è che lo fanno tutti. Per esempio gli ebrei sopra le tombe mettono delle pietre. Perché noi cristiani sopra le tombe mettiamo dei fiori? Perché il fiore è un simbolo di vita. Mettere un fiore sopra la tomba significa dire: quella pietra, la pietra che copre quell'uomo, è una pietra che fiorirà, è una pietra fiorita. La primavera di quest'uomo che è morto sta incominciando adesso, la sua vita sta fiorendo ora. Pensate, c'hai 90 anni, è morto a 90 anni, distrutto, dopo 10 anni di Alzheimer, non capiva più niente. E oggi la sua vita fiorisce. Il paradosso del cristianesimo è questo. Il paradosso del cristiano è questo. La tua vita fiorisce nella morte. Perché? Perché quello Spirito Santo che tu hai ricevuto nel battesimo si esprime, si manifesta nella sua pienezza, nella sua potenza. È la potenza della risurrezione che abbiamo detto all'inizio di questa liturgia. Eccola qua. Cambia tutto se entriamo in questa logica, in questa mentalità. Entriamo in un mondo, in un modo di pensare che è completamente differente. Cari fratelli, io non posso convincervi della risurrezione di morte. Non è una cosa su cui io posso fare un ragionamento con voi, perché è oltre la nostra capacità di ragionare. Io posso fare una cosa sola. Posso farvi vedere un uomo risorto. C'est moi, io. O almeno posso farmi vedere risorto da voi. Posso mostrarvi che io ho vinto la morte, che io non ho paura della morte, che la morte è alle mie spalle, non è davanti a me. Mi credete se lo vedete in me. Mi credete se vedete in me i segni, le tracce di questa resurrezione. Mi credete se sperimentate nella vostra vita la forza della parola di Cristo che ci fa vivere. Mi credete se vedete in me, come San Paolo, un uomo che è effettivamente morto e risorto, nel mio piccolo anche io. Allora diventa credibile questo annuncio e questa testimonianza. Altrimenti è chiaro che è soltanto una fantasia. E forse sarà per questo che i cristiani non sono più capaci di parlare come quel giovanotto, quello morto, quello che stava dentro la tomba, dentro la bara, che non parlava più. Forse sarà per questo che i cristiani non sono più capaci di parlare, perché non credono più alla risurrezione. Grande filosofo svizzero, Nietzsche, diceva: come posso essere cristiano quando, entrando in chiesa, vedo le vostre facce da funerale? Ha ragione, è vero. Come posso credere a uno che mi dice Gesù è risorto dai morti con la faccia di chi dice mi è morto il gatto? È evidente, non è credibile. È per quello che i cristiani sono diventati muti, afasici, che non abbiamo più niente da dire al mondo. Perché l'unica cosa che abbiamo da dire al mondo è che Gesù è risorto, tutto il resto del mondo lo sa dire meglio di noi. L'unica cosa che abbiamo da dire al mondo è questa, che la vita inizia con la morte, non finisce con la morte. L'unica cosa che abbiamo da dire è che l'alba viene dopo il tramonto. L'unica cosa che abbiamo da dire è che la parola di Dio fa vivere ogni cosa, che lo Spirito Santo si è unito al nostro corpo di carne e quindi questo corpo non sarà mangiato dai vermi. Questa è l'unica parola che noi abbiamo da dire. Tutto il resto del mondo l'ha già sentito, si è annoiato, si è stufato e ce lo risputa in faccia. Questo no. Ma noi non lo diciamo più, perché non ci crediamo nemmeno noi. Questa è la grande tristezza. E allora? E allora facciamo anche noi l'esperienza di questa vedova di Nain. Incontriamo Gesù al nostro stesso funerale. Siamo qui, anche noi, pronti a essere sepolti. Perché un uomo che non crede nella risurrezione è un uomo pronto ad essere sepolto. E Gesù viene al nostro funerale. Oggi è il nostro funerale. Lasciamo che Gesù tocchi la nostra bara. Lasciamo che Gesù ci parli. Lasciamo che Gesù dica a noi, giovanotto, lo dico a te, alza. E anche noi cominceremo finalmente a parlare. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,